overdue è una tattica. È il tempo dopo la parata in cui puoi modulare la velocità della risposta e colpire l'avversario. La terminologia della scherma è francese perché il primo a redare le regole internazionali fu un francese, Camille Prévost, non Marcel Proust. Oggi il temps perdu è considerato un errore di esecuzione, ma la scherma in fondo è sempre una recherche. Se per molto tempo vi siete coricati presto, fatelo anche oggi, che dopo l'argento di Luigi Samele mica è finita, anche stanotte c'è la scherma. Sono Luca Pelosi e queste sono le Olimpiche. Sentire il rumore delle lame è decisivo, dicono, soprattutto ad alti livelli. Alcune chiamate si basano proprio sul sentire le lame che entrano in contatto tra loro. In realtà se ne può fare a meno, lo ha dimostrato proprio a Tokyo nel 64 il dico Uliakini Reito, fiorettista ungherese medaglia d'oro. Non sentiva niente perché era sorda dalla nascita. Eppure, a 15 anni aveva scelto questo sport, dove già si vede poco a causa della rete metallica della maschera. Ha sempre lavorato con allenatori che le scrivevano le istruzioni su un foglio di carta. Lei leggeva e applicava. E faceva da sé con talento. In 5 partecipazioni ha vinto 2 ori, 3 argenti e 2 bronzi. Ha partecipato come Reito nel 60, come Uliakini Reito nel 64 e nel 68 perché Uliaki era il primo marito, come Sajini Reito nel 72 e nel 76 perché Saji era il secondo marito. Ha lasciato qualche uomo, ok, ma non ha mai lasciato la scherma. E nel 99 ha vinto il mondiale Master Over 60. Gli ungheresi sono forti. Hanno vinto 88 medaglie olimpiche. L'ultima è proprio quella di Aron Szilagyi, che ha battuto Luigi Samele nella finale della spada. Pensate, è il terzo oro olimpico consecutivo. Solo Valentina Vezzali c'era riuscita prima di lui. Una cosa che ci scherma tutti in questo periodo sono le mascherine. Già, ma chi non sente e quindi è abituato a comunicare leggendo il labiale e a usare la lingua dei segni, come fa? Una delle prime a provare a risolvere il problema è stata una ragazza sarda, Ilaria Marescu, che ha messo su una raccolta fondi su Facebook per realizzare mascherine per non udenti, sicure contro il virus, ma trasparenti in corrispondenza della bocca. E sapete cosa fa Ilaria? La schermitrice. Schermitrice con la T. Mentre il maschio è lo schermidore, con la D. È una delle cose da tenere presenti quando si guarda la scherma. Le altre importanti sono che il fioretto non è una rinuncia che si fa per ottenere la grazia da qualche entità superiore, ma un'arma agile e leggera. Il bersaglio valido, che si può colpire solo con la punta, è la zona compresa tra collo e linea inguinale, con esclusione delle braccia. La sciabola può colpire non solo di punta, ma anche di taglio, con l'intera lama, che ha una forma curva con un taglio centrale. Per questo ogni assalto dura pochissimo. Può colpire tutte le zone al di sopra della lingua inguinale, quindi non le gambe. Il colpo di sciabola è la sciabolata, che non è un gesto calcistico, anche se da anni, lo ammettiamo, sogniamo di vedere almeno un assalto commentato da Sandro Piccinini. La spada invece ha la lama dritta a sezione triangolare e può colpire l'avversario solo con la punta. A differenza del fioretto e della sciabola, però, si può colpire tutto il corpo. Giusto quel poco che c'è da sapere, senza bisogno di imparare tutte quelle parole francesi. Le parole italiane in fondo si sentono spesso nella scherma perché vinciamo spesso, anche quando sembrano uguali ai francesi. Giulio Gaudini tra il 28 e il 36 si è conteso spesso medaglie con un francese che si chiamava praticamente come lui, Gaudin. Giovanna Trillini invece si chiama come nessuno e ha fatto una cosa come nessuno. È la nipote del maestro, anzi del demiurgo di tutta Iesi, quello che ha insegnato anche a Vezzali, Di Francisca e tanti e tanti altri, Ezio Triccoli. Uno che aveva imparato l'arte in Sudafrica, prigioniero durante la Seconda Guerra Mondiale, allenandosi con bastoni di legno. Anche Giovanna Trillini nel 92 arriva a Barcellona da prigioniera, prigioniera di una lesione al legamento crociato che per molti significa stagione finita. Per lei ha significato fisioterapia, potenziamento, tanto dolore e addirittura un cambio di stile. Eppure il 30 luglio 1992 a Barcellona lei è in finale e il bianco della sua divisa non nasconde un vistoso tutore. Soffre sia per il dolore sia per quanto la fa soffrire la cinese Wang. A 7 secondi dalla fine le due rivali sono pari. Ma Giovanna Trillini, superando ancora una volta il dolore, è più veloce e vince. Si toglie la maschera, alza le braccia, urla e corre a bordo pedana dal suo allenatore e dalle sue compagne, con le braccia prima al cielo e poi in basso per abbracciare tutti. Qualche giorno dopo vincerà l'oro a squadre, con Margherita Zalaffi, Francesca Bortolozzi, Dorina Vaccaroni e Diana Bianchedi. È il primo della storia del fioretto femminile italiano a squadre, ne seguiranno tante altre. e Giovanna Trillini è la prima schermitrice azzurra due volte olimpionica nella stessa edizione dei giochi. Ah sì, abbiamo nominato Diana Bianchedi, non è di Jesi, ma è della stessa pasta. 4 anni dopo si rompe il tendine di Achille, vince il suo assalto sul piede solo, viene costretta a fermarsi dai medici. Se continui, le dicono, il tendine sarà out per sempre. Lei abbandona, torna sulla sedia a rotelle per vedere le finali delle sue compagne e si prende un applauso da loro, dalle avversarie e dal pubblico. E torna a vincere nel 2000, diventando poi esperta di riabilitazione.
L'Achille del tendine non era Achille Marozzo.
Il maestro che nel XVI secolo codificò la scherma in Italia, che sembra quasi Garozzo come Daniele, che oggi con Alessio Foconi è la speranza italiana nel fioretto. Gli avversari sono tanti e agguerriti, sono americani, francesi e giapponesi, e attenzione anche ai russi. Tra le donne, la favorita è anch'essa una russa, già campionessa a Rio, Irina Delyglazova. Le rivali principali sembrano essere le azzurre Alice Volpi e Arianna Enrigo, e non vanno dimenticate anche Lee Kiefer, americana, o la francese Yasora Tibus. Magari approfitterà del temps perdu. Avete visto? Vito Dell'Aquila ha vinto la medaglia d'oro nel Taekwondo. È la seconda volta per l'Italia, la prima fu nel 2012 con Carlo Molfetta. Ah, Vito non è dell'Aquila, ma è di Mesagne, proprio come Molfetta. Che ci sarà mai a Mesagne? Avete visto la cerimonia d'apertura? Un po' malinconica, è vero, ma forse è giusto essere in linea con i tempi. Alcune gare erano peraltro già iniziate, succede sempre. Il softball, ad esempio. Il Giappone è esordito a Fukushima, 10 anni dopo la catastrofe ambientale. La staffetta della fiamma olimpica, una volta arrivata in Giappone, è partita proprio da qui e qui debutterà il 28 la nazionale giapponese di baseball. Le radiazioni sono scese a livelli di sicurezza, ma ci sono ancora 36.000 sfollati. A proposito di ambiente, avete visto che gli atleti si mettono al collo le medaglie da soli, prendendole da un vassoio dove le apposta un addetto? Sono realizzate con materiale riciclato, ricavato da cellulari, fotocamere digitali e laptop che i giapponesi hanno consegnato al comitato organizzatore. Zero pubblico, sì, ma anche emissioni zero. E l'oro, l'argento e il bronzo ci sono, non vi preoccupate. La regola dice che, ad esempio, basta una placcatura di 6 grammi d'oro per rendere la medaglia valida. Se poi, in fin dei conti, avete qualche minuto da recuperare nel vostro tempo perduto, queste sono sempre le Olimpiche, come il libro che ho scritto e che trovate, guarda un po', in libreria.